L'amore evangelico non è un amore generico, astratto, ambiguo, ma è un amore ben caratterizzato nel suo specifico e inconfondibile significato di amore nella verità e nella carità annunciate da Cristo. A scanso di equivoci, voglio subito dire che l'amore evangelico ha anche a che fare, naturalmente, con l'amore sentimentale, con l'amore sessuale, con l'amore erotico, ma l'amore evangelico non può essere ridotto a questi significati che sono sempre importanti, ma pur sempre parziali, dell'amore in senso generale. Ci sono, qui dobbiamo cercare di cogliere il significato dell'amore evangelico e il significato più alto dell'amore evangelico. L'amore evangelico nel suo, diciamo così, significato più elevato. Non è dunque un amore carità che possa essere isolato dal suo essere innanzitutto amore verità, e non è un amore carità che possa prestarsi ad usi ideologici e strumentali di qualsiasi genere, ivi compreso quell'uso tendenzialmente, sentimentalistico e mellifluo oggi invalso nella nostra società e in alcuni settori non trascurabili della Chiesa stessa. Molto semplicemente questo è il concetto. Cioè, l'amore non è semplice sentimento e sentimentalismo, non è romanticismo delle coppie, non è, diciamo, l'arte dell'amore, non è l'eros. Capite? L'amore evangelico può contaminare anche tutto questo, certo, ma non può ridursi a tutto questo, perché le sue forme più elevate non appartengono a questi livelli di amore. L'amore evangelico, nel significato suo più alto, è disponibilità ad affrontare il martirio, a portare la croce e a morire persino sulla croce. Ma il martirio e la rinuncia alla propria vita non devono essere fraintese rispetto alla valenza specifica data loro da nostro Signore. Il cristiano deve sapere morire persino in modo cruento, non per orgogliosa esibizione del proprio coraggio di fronte alla morte, né per mettersi al servizio di immorali cause vendicative che procurino deliberatamente la morte altrui, né per pura e semplice stanchezza aristocratica della vita, ma esclusivamente per mettere la propria vita al servizio della vita altrui, sottoposta a concrete e oggettive minacce di oppressione o di morte. Martirio e rinuncia valgono cristianamente solo se siano manifestazioni di non equivoca carità. Non deve essere equivocata la ragione, il senso preciso del martirio e del sacrificio di sé in Cristo. Il martirio non può essere un semplice esercizio mistico ascetico da praticare a prescindere dalle particolari circostanze della vita, o un orgoglioso e aristocratico atteggiamento stoico privo di motivazioni e finalità religiose di natura altruistica ed escatologica, cioè qualcosa che riguardi i fini ultimi dell'esistenza, come della storia. Ma il martirio deve corrispondere alla scelta di testimoniare l'insegnamento di Gesù in tutte le fasi della nostra esistenza, senza mancare di prendere posizione a favore di verità scomode e costose fino a potermi procurare la morte. In tal senso, se è vero che bisogna amare il prossimo, è possibile anche che io mi trovi nella condizione di dover criticare il prossimo, di dover denunciare del prossimo le sue malefatte, e proprio questo potrebbe comportare un prezzo anche molto alto da pagare. Quando Gesù dice non giudicare, non giudicare, evidentemente non intende dire che non si debba mai criticare e rimproverare il prossimo, che non si debbano condannare determinate condotte di vita individuali o collettive. Qual è la ragione per cui non bisogna giudicare il prossimo, secondo nostro Signore? È corretto pensare che Gesù non ci consente di rimproverare mai nessuno, di esprimere giudizi critici sugli altri, di condannare determinate condotte di vita, di provare astio verso quanti si comportino oggettivamente da ipocriti, da empi e malvagi. Non è possibile questo. Non è probabile che sia corretto pensare questo di nostro Signore. Eppure Gesù tante volte rivolgesse ai suoi stessi discepoli, ammoniva ad usare bene l'intelletto, ad ascoltare in modo corretto le sue parole, a non fraintendere il suo messaggio di salvezza. Ed era un Dio pieno di amore, quello che si rivolgeva in questo modo ai suoi discepoli, cioè che rimproverava, che li esortava, che esortava i suoi discepoli. E come mai allora Gesù non si astiene sempre, comunque, dal replicare anche ai suoi avversari, che definisce, anzi, non proprio di rado, li definisce ipocriti e razza di vipere? Come mai non esita a chiamare sarcasticamente Erode Antipa quella volpe, equivalente alla corrente espressione vecchia volpe, o a reagire verso quel soldato del Sinedio che lo schiaffeggia ingiustamente e a cui chiede conto del suo gesto? E come mai non rinuncia in una determinata circostanza ad usare persino la forza nei confronti dei dissacratori della casa di Dio, quando prende a frustate i mercanti del Tempio? Come mai? Bisogna cercare di capire questi comportamenti di Gesù, per capire poi il senso effettivo, il senso più genuino delle sue parole, dei suoi insegnamenti. Se noi prescindiamo da questi significativi episodi della vita di Gesù, ben documentati nei Vangeli, non possiamo capire in che senso esattamente Dio è amore e in che senso noi stessi siamo tenuti ad amare il prossimo e a santificare la nostra vita. Al martirio, alla croce, Gesù è preparato solo in quanto egli sa bene che quello che predica, quello che incarna con la sua parola e la sua vita, è così conflittuale rispetto al modo comune di pensare e di vivere, alle molteplici forme di egoismo umano, alle convenienze, agli interessi più nascosti degli individui, da provocare generalmente nei suoi ascoltatori ostilità, maldicenze, persino una volontà omicida più o meno manifesta. Il cristiano quindi non si deve predisporre alla croce indipendentemente dal fatto che voglia testimoniare fedelmente con parole e opere l'integrale messaggio di Gesù, che è e resta un messaggio esigente e impegnativo, amorevole ma esigente e impegnativo, ma proprio il rapporto alla consapevolezza che chi si sforza di parlare e di agire come Gesù e in Gesù, pur con le sue insufficienze e i suoi limiti di carattere e temperamento, non può non suscitare intorno a sé diffidenza e avversione, non può non creare conflittualità nella coscienza dei suoi interlocutori, non può non essere crocifisso nelle forme morali e giuridiche in cui volta a volta sia storicamente possibile crocifiggere. Così come potrà essere amato esclusivamente da coloro che accettino e apprezzino la sua capacità di aprire la coscienza altrui alla verità, alla libertà dello spirito e alla speranza. Il vero cristiano, quello che è pronto a subire umiliazioni e sconfitte per la sua fede in Cristo, è per amore, solo per amore, che può anche rimproverare, può anche alzare la voce se la situazione lo richiede, può anche giudicare severamente certi personaggi di questo mondo se i loro immorali o malvagi comportamenti incidano negativamente sull'altrui esistenza personale e magari sull'esistenza di un'intera comunità. Può anche prendere talvolta chi è animato da spirito sincero d'amore, può anche prendere talvolta lo scudiscio e fare uso della forza nei casi in cui ad essere messi in discussione siano gli stessi principi fondativi della società e della stessa civiltà umana. L'amore del vero cristiano è un amore intelligente, concreto, fedele, efficace, anche se apparentemente perdente. È un amore remissivo, ma anche combattivo. È un amore dolcissimo e insieme tagliente, perché è un amore di giustizia e di pace. Purtroppo dai pulpiti delle nostre chiese non di rado si sentono piovere omelie insulse o addirittura fuorvianti, perché per esempio quasi mai in esse viene chiarito che l'invito di Gesù a porgere anche l'altra guancia non significa affatto, non significa affatto che dobbiamo lasciarci annientare fisicamente o moralmente, che il perdono cristiano presuppone il sincero pentimento di chi debba essere perdonato, o quantomeno l'inconsapevolezza morale di chi abbia compiuto scientemente un misfatto o un delitto che la giustizia veterotestamentaria di Dio, resta, anche se Gesù chiarisce una volta per tutte che essa è una giustizia infinitamente misericordiosa, che la buona novella deve essere annunciata a tutti, ma che bisogna essere molto guardinghi nei confronti di coloro che ne riceverla, credenti o non credenti che siano, possano abusarne, deformarla, usarla per fini di convenienza personale. Bisogna amare tutti, anche i nemici, pregare anche per i persecutori, e poi bisogna amarsi reciprocamente come Gesù ha amato noi. È verissimo tutto questo. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire forse che non dovremmo avere alcuna remora nel frequentare persone manifestamente immorali, disoneste, ipocrite, false, che non dovremmo contrastare in nulla i loro discorsi vuoti e arroganti e le loro condotte intrise di avidità? Di concupiscenza disordinata e impenitente, di corruzione. Forse che nel segno dell'amore cristiano dovremmo accettare di dialogare tranquillamente con chi parla di sesso facile e divorzio facile, di liceità delle pratiche eterosessuali o delle pratiche omosessuali, di eutanasia. Dovremmo accettare di dialogare tranquillamente con chi pretende di porre sullo stesso piano tutte le fedi religiose nel tentativo di accrescere la visibilità e l'importanza della propria e ridurre quelle della fede in Cristo? Forse che il cristiano dovrebbe lasciarsi schiacciare dalla menzogna e dalle blandigie del mondo senza opporre resistenza, senza reagire adeguatamente alle molteplici idolatrie del tempo, senza ammonire in spirito di carità gli stessi cristiani tiepidi a cambiare radicalmente la propria vita. Naturalmente il cristiano impegnato, combattivo, fedele, sa bene che quanto più la sua testimonianza è limpida, coerente, risoluta, intransigente sui valori evangelici, tanto più risulta rischiosa ed esposta alle rappresaglie dei tanti nemici interni o esterni alla Chiesa della parola di Dio. Il cristiano che imbocca la porta stretta dei comandamenti divini non potrà che essere odiato da quelli che nella sostanza, se non nella forma, amano i piaceri e le comodità senza pentimento alcuno. Amano le ambizioni e gli onori della porta larga di questo mondo senza ravvedimento alcuno. E soprattutto questo è il momento in cui il cristiano, avversato, perseguitato a causa della sua fede in Cristo, non solo deve prepararsi ad affrontare un qualche genere di supplizio, ma deve sforzarsi di perdonare i nemici e di pregare per la conversione dei suoi persecutori, laddove però, per l'appunto, perdono e preghiera per coloro che compiono il male, vogliono il nostro male, non comporta affatto che non li si debba fronteggiare in modo adeguato, pur senza collocarsi sul loro stesso livello di aggressività. Predicare il Vangelo a tutti, ivi compresi gli empi e i pubblicani di ogni epoca, è certo doveroso, ma Gesù ci avverte di stare attenti nei confronti di quelle persone profondamente bacate dentro e in mala fede che, pur di non rinunciare alle proprie convenienze più o meno luride o al proprio orgoglio, respingono di fatto la parola di Dio con mille sofismi e con tendenziose argomentazioni, e che nel caso in cui si professino cristiani tendono in modo del tutto irragionevole a depotenziare i passaggi più impegnativi e severi del messaggio evangelico. Non bisogna perdere tempo con costoro, ed è molto meglio evitarli, dice il Signore, perché sono come cani e porci che non hanno né la capacità né la volontà di riconoscere e apprezzare le cose sante di Dio e le perle della sapienza divina. Anzi, siccome questi cani e questi porci intuiscono che le cose loro dette mettono in radicale discussione il loro modo di essere, di pensare, di agire, i loro interessi, i loro vizi personali, i loro comportamenti deliberatamente peccaminosi, il continuare a lanciare loro delle perle sarebbe da essi inteso non come un atto di generosità, ma come una provocazione e una minaccia, sì da indurli a controbattere all'offerta con l'insulto e la violenza. Gettare una perla ad un cane, ad un maiale, sarebbe come gettare loro una pietra, con il serio rischio di essere azzannati. Nelle parole di Gesù ritornano importanti versetti dell'Antico Testamento. La parola del Signore è per loro oggetto di scherno, non ne vogliono sapere. Geremia 6:10. Come anello d'oro e collana preziosa è un saggio che ammonisce un orecchio attento. Proverbi 25:12. Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. Salmo 141:5. Ragione per cui Gesù sconsiglia di parlare di argomenti santi a persone stolte, superficiali, perverse, ivi compresi coloro che si accostano, come sacerdoti o semplici credenti alla mensa eucaristica solo per educazione, per abitudine, oppure per una distorta e approssimativa percezione del sacro. Il Signore, pur sapendo che i suoi fedeli seguaci sono destinati ad essere disprezzati o ignorati dai più, e che il punto di approdo della loro vita è pur sempre la croce, cerca di proteggerli nel miglior modo possibile, ben conscio del fatto che, come recita Proverbi 9:7-8, del fatto che chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'empio se ne attira l'insulto.